Alle 14.27 noi continuiamo la nostra diretta qui su Radio PNR con hashtag pomeriggio insieme. Io sono Vale, stiamo insieme fino alle 16. Oggi, lo sapete, è la giornata dedicata all'istruzione, alla scuola, e cosa c'è di meglio che chiamare le nostre maestre di fiducia. Giada Finotti e Michela Pellizzari della Scuola della Sacra Famiglia di Voghera, che come ogni giovedì loro ci accompagnano per un 15-20 minuti per parlare appunto di scuola. L'ultima volta abbiamo parlato di valutazioni e invece oggi parliamo di un argomento che magari non conoscono tutti, che si chiama flipped classroom, che è una modalità che rovescia l'insegnamento, però ce lo facciamo spiegare bene da loro, che sono qui con noi in telefonica. Ciao Giada, ciao Miki.
Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Tutto bene ragazze?
Sì, tutto bene.
Bene.
In attesa di sapere se anche gli altri torneranno in classe.
È vero che adesso ultimamente, cioè in questi giorni qua, si sta discutendo di questa cosa qui. Voi cosa dite?
Ma speriamo.
Io la vedo dura.
Speriamo. Vabbè, però oggi dai, allietiamo un po' le orecchie di chi vuole parlare di scuola, e lo facciamo con un argomento che io sinceramente non avevo ancora sentito, che è la flipped classroom.
Sì, esatto. Sì. È una metodologia innovativa, in realtà è già un po' che esiste, però okay. Comunque...
Sì, più o meno dai primi anni 2000, dal 2005 se non ricordo male.
Sì, ok. Sì. E quindi però viene usata poco.
Infatti, ma proprio per questo che io non l'avevo mai sentita ed è la prima volta che ne parlo. E quindi di che cos'è che tratta, di che cos'è che parla in breve la flipped classroom?
Allora, proprio come struttura, cioè di che cosa si tratta? Allora, si tratta di un ribaltamento, diciamo, della lezione tradizionale, okay. No? Del rovesciamento, come dice la parola. E in sintesi vengono invertiti i momenti della didattica, quindi di solito si spiega in classe e si studia e si, diciamo, si fanno gli esercizi a casa, mentre il concetto proprio di flipped è il ribaltamento dell'azione didattica, quindi la spiegazione, il momento della spiegazione diventa il compito a casa, ok? Quello, diciamo, il momento da svolgere a casa, lo studio, eccetera. Poi in classe invece si fa quello che andrebbe fatto a casa normalmente, ovvero si verificano gli apprendimenti e si cerca di capire prima di tutto se si è compreso la spiegazione, e poi si svolgono degli esercizi che poi in realtà sono principalmente compiti di realtà, però comunque la parte, diciamo, pratica viene fatta a scuola.
Certo, cioè quindi è come se voi fate, non so, ad esempio una video lezione che magari registrate spiegando, comunque mandando anche dei video per dire, e poi a scuola invece si vede se effettivamente gli alunni hanno capito, giusto?
Esatto, in sintesi si parte da un video, di solito si utilizzano i video perché appunto la parte della spiegazione viene proprio lasciata agli alunni, e okay. Quindi si utilizzano spesso risorse digitali, per esempio i video, quindi sono di solito video abbastanza brevi, possono essere o reperiti nel web, no? Nella rete, quindi video già creati di argomenti, insomma, che scegliamo noi. Oppure video addirittura creati da noi insegnanti,
certo.
Da noi stessi, quindi con programmi, insomma, con variati programmi, i bambini lo visionano a casa e cercano di capire appunto di cosa si tratta, e cercano di proprio ascoltare la spiegazione, però non da un insegnante, ma appunto da questo video. Poi a scuola ci sono, in realtà si suddivide in due momenti, comunque si cerca, sì, prima di capire di che cosa parlava il video, ci sono il momento diciamo del chiarimento, quindi si cerca di si fanno domande se non si è capito, si risolvono eventuali dubbi, e poi si fa un'esercitazione un po' concreta, quindi non è la classica esercitazione di completamento, di risposta multipla, insomma, non, diciamo, certo, le solite risposte, ecco, anche se può essere anche quello, però sono più che altro compiti un pochino più concreti, ecco.
Certo.
Poi vabbè, ci sono svariati esempi, però diciamo la struttura base è questa, ecco.
Ok, perfetto. Quindi queste qui sono un po' le fasi della Flipped Classroom. E quindi la cosa che vi chiedo è questa, perché essendo una cosa un po' strana, no? Come siete abituati voi invece, cioè prima siamo stati tutti abituati a una lezione frontale normalissima e invece adesso i ragazzi si ritrovano a parlare così, no? Cioè a studiare così. Che noi siamo sempre stati abituati a questi, quali sono le differenze, bene o male, tra Flipped Classroom e invece questa qui, le lezioni frontali?
Ma allora, diciamo che la Flipped, proprio storicamente, nasce da una constatazione, no? E questa poi diciamo risponde alla tua domanda, perché è la differenza fondamentale con la lezione frontale. Nasce dalla constatazione che i ragazzi si trovano in difficoltà fondamentalmente non davanti alla spiegazione,
sì,
ma durante l'esercizio. Quindi magari durante la spiegazione hanno anche l'impressione di aver capito tutto, poi si mettono a fare il problema di matematica piuttosto che l'analisi della frase, sì, e sono persi.
Ecco, infatti.
Allora, ecco che diventa utile, e questo è il primo vantaggio della Flipped, come diceva Giada, spostare l'esercizio in classe, affiancato dall'insegnante e, perché no, dai compagni, ovviamente, perché molto spesso, certo, questi lavori di cui parlava Giada vengono fatti in gruppo, in piccolo gruppo o in coppia. Ora, è una metodologia, quindi c'è chi la adotta in modo assolutamente rigoroso, e quindi fa tutte le sue lezioni in modalità capovolta.
Ok.
In realtà ci sono addirittura delle scuole che adottano la modalità Flipped, so di alcuni licei che lavorano proprio in modalità capovolta per tutte le materie, cioè, sono delle sperimentazioni.
Ma tutte le materie, proprio, cioè tutti i giorni o comunque ogni
tutti
tanto?
Tutti i giorni, tutte le materie.
Ok,
tutti
vabbè.
I giorni, tutte le materie, cioè proprio liceo scientifico modalità capovolta, e questa è la maniera più rigorosa. Naturalmente serve una formazione degli insegnanti, serve seguire il corso ufficiale proprio della comunità di classe capovolta italiana, che è un corso a pagamento che rilascia,
certo,
un attestato di primo livello e un attestato di secondo, quindi con un corso da seguire. Io avevo fatto quello di primo livello, mi riprometto la prossima estate di fare quello di secondo.
Okay.
Niente, in realtà a fianco di questa maniera più rigorosa di adottare il metodo ci può essere una modalità un po' più ibrida, cioè io faccio le mie lezioni con varie modalità, tra cui la classe capovolta di tanto in tanto. Per esempio nella nostra scuola e nella mia materia io lo trovo molto utile per grammatica.
Okay.
E infatti i miei ragazzi adesso, vabbè, in modo quasi obbligato, ma anche l'anno scorso di tanto in tanto lavoravamo così, cioè la video spiegazione a casa e l'esercizio poi a scuola. E addirittura noi l'anno scorso abbiamo organizzato tutto il corso di latino per le scuole medie, per la nostra seconda e terza media, tutto in modalità capovolta.
Ok.
Quindi un corso di latino per le medie.
Beh, però comunque in ogni caso, cioè, non deve essere neanche semplice, più che altro partire da come eravamo sempre abituati noi, cioè da come si è sempre stati abituati a lezioni frontali, e arrivare invece a poi fare tu, comunque da professoressa, da maestra, una lezione di questo genere. Cioè, voi come vi ci siete rapportate?
Io, per quanto mi riguarda, diciamo che ho sempre imparato, io vabbè l'ho conosciuta all'università,
sì,
perché comunque ci hanno sempre insegnato tutte le varie metodologie, le strategie didattiche, quindi l'ho conosciuta lì, però come dicevano i miei professori e come ha detto anche Michele adesso, c'è gente che la, diciamo scuole, insegnanti che l'adottano proprio in toto. Io in realtà, a meno che la formazione non sia veramente, veramente ampia e proprio una formazione come si deve, ecco,
sì,
del docente, la sconsiglierei quella diciamo, esatto, quel modo di agire,
sì,
perché secondo me è veramente esagerato, ecco, a meno che appunto la formazione non sia perfetta. Quindi per gli insegnanti, tra virgolette, normali, insomma, mm-hmm, quelli non super istruiti sulla Flipped, io consiglierei, come ho fatto io in realtà e come credo stia facendo anche Michela, anzi Michela è ancora più preparata di me,
okay,
di utilizzarli in modo di utilizzarla in modo o sporadico o meno sporadico, ma comunque parzialmente, ecco.
Certo.
Quello che mi hanno sempre detto è che la didattica più diciamo quella che poi è più, risulta essere più efficace è quella che poi mischia varie strategie e varie metodologie, quindi un po' la flipped, ok, un po' il dibattito, un po' il cooperative learning, quindi più strategie vengono utilizzate, secondo me più è efficace la didattica, anche per far acquisire i bambini un po' di elasticità, diciamo,
esatto,
nell'insegnamento.
Più che altro anche essere abituati a passare da una modalità a un'altra, cioè per dire ogni tanto un po' di flip, ogni tanto magari anche l'ascolto, perché l'ascolto è anche tanto importante per dire, non so, per le lingue, per musica.
Certo, esatto, infatti quello che dico, secondo me utilizzare soltanto quella metodologia lì rischierebbe anche di diciamo far passare in secondo piano altre strategie che poi risulteranno fondamentali nella vita, perché per esempio seguire, per dire, una conferenza, un corso di formazione,
sì,
insomma in modalità tradizionale poi risulterebbe faticoso per un bambino che è cresciuto soltanto utilizzando queste modalità. Però ciò non toglie che debbano essere utilizzate anche metodologie e strategie innovative, perché solo la lezione tradizionale io credo che ormai sia più che appurato, è proprio inefficace.
Beh, ma Giada, io non so se ti ricordi, perché io so che tu come me hai fatto il linguistico.
Sì.
Ecco, e che quanto è stato efficace imparare con la nostra madrelingua inglese, che io adoro ancora adesso, fare le pecciacuccia, ovvero fare le... com'è che si chiamavano? Erano... aiutami a dire, delle presentazioni, ecco.
Presentazioni, sì, diciamo che
esatto.
Sì, però, in cerchio anche a volte.
Esatto, a tempo, che comunque avevi del tempo a disposizione,
sì,
se passava la diapositiva ormai era andata,
sì.
Però comunque va bene per l'elasticità mentale, giusto? È giusto.
Certo,
comunque.
No, sono d'accordo. Sì, è vero. E quindi bisogna anche essere, appunto, secondo me, elastici,
esatto,
e cercare di imparare in più modalità, ecco, senza fare confusione. Però non è che un giorno faccio la flip, il giorno dopo faccio il lavoro cooperativo, dopo due giorni faccio il dibattito, nel senso, cerchiamo, secondo me è importante anche dare un attimo di strutturare i momenti didattici, ecco.
E invece per te, Miki, com'è andata? Cioè, sei passata da una lezione frontale normalissima, essere sempre abituata così, e poi arrivare comunque a dover fare tu invece la flip, una nuova cosa, una cosa innovativa, come ti sei trovata?
Ma allora, a me come metodo va molto, no? Tant'è che prima di tutto ho voluto seguire il corso per informarmi meglio,
okay,
no? Avevo letto un libro, poi il corso, perché quando si varia rispetto a ciò a cui siamo abituati, soprattutto noi che alla fine siamo cresciuti come alunni con la lezione tradizionale, ecco, quando si varia, secondo me, quando improvvisi, se improvvisi fai sempre un errore,
sì,
inevitabilmente. Cioè, quindi prima di tutto la formazione, come diceva Giada, come al solito io parto in deficit, perché lei all'università queste,
okay,
cose le ha fatte, e noi invece purtroppo medie superiori il sappiamo com'è.
Vi dovete un po' autoistruire, ecco.
Sì. Sì, esatto, anche sulla pelle degli alunni, perché va detto. E niente, quindi al di là della formazione è molto faticoso, perché comunque preparare tutto il materiale video, ti assicuro, richiede tantissimo tempo, perché il montaggio,
certo,
preparare il materiale, è veramente, cioè un video di un quarto d'ora, i ragazzi spesso non se ne rendono conto, e infatti io poi mi vendico e faccio fare le video lezioni anche a loro, però a un insegnante richiede veramente tante ore di lavoro, no? Perché poi c'è l'errore.
Perché penso anche che tu debba andare, non so, a cercare il video o comunque crearlo, montarlo.
E quel problema è quando lo fai,
esatto,
tu.
E poi montarlo mettendo magari anche sotto tutte le spiegazioni, cioè non deve essere facile assolutamente.
No, esatto, adesso ti dico, poi sul magari sotto questo aspetto parliamo più nel dettaglio,
certo,
la prossima volta, no? Come dicevamo, comunque sì, cioè richiede tanto tempo, e quindi per trovare un po' quell'ordine di cui parlava Giada, secondo me è meglio scegliere, che ne so, o un'unità didattica, su un argomento sì. per lavorare in Plipped, o una materia, come ti dicevo, grammatica, cioè per dare un ordine, non l'idea che a caso un giorno faccio una cosa, un giorno faccio l'altra, perché questo destabilizza i ragazzi,
esatto,
no?
Esatto.
E poi soprattutto partire spiegando, quando si adotta questo metodo, sia ai ragazzi sia ai genitori, di che cosa si tratti, perché un po' questo è legato al discorso dell'uso che i ragazzi fanno delle tecnologie. I ragazzi davanti ai video, cioè, ci confondono con una puntata di Netflix.
Sì.
Io so di alunni che mi ascoltavano sotto la doccia.
No, vabbè. sì, no, capito, è proprio il discorso che sta succedendo in questo momento, purtroppo, non so, anche magari in generale, stai facendo qualcosa e molte volte hai anche la lezione di fianco, no? Però, cioè, non è, allora, a parte che non è semplice forse per i ragazzi, però comunque non è semplice neanche dal punto di vista di un prof, di una maestra, che si mettono lì, che ci spendono comunque del tempo anche per dei video e poi, cioè, vanno un po' a scemare queste cose.
È frustrante,
però è colpa nostra, secondo me è colpa nostra, è colpa della scuola italiana, perché non ha, do ragione pienamente a Michela, ed è vero, è proprio così. Io credo che sia colpa nostra, perché il video, il momento, vabbè, io mi ricordo quando entrava il carrello col televisore, no?
O la radio,
purtroppo.
O la radiolona.
È brutto da dire, ma effettivamente io mi ricordo il carrello nel corridoio, così, no? La budella che spingeva e portava il televisore. Quando si vedevano i video, cioè, era vago, non
sì,
era,
sì.
E comunque abbiamo abituato fino ad adesso gli alunni a percepire il video, o piuttosto che il momento di, appunto, davanti anche alla lavagna interattiva, come vago, come
è
momento
vero.
Per rilassarsi, non come didattica, e quindi è un errore nostro.
No, vero, vero, vero. Bene ragazzi, allora noi facciamo così, dato che Miki deve andare, allora continuiamo la prossima volta.
Miki di classe chiamano.
Miki, mi raccomando, sì, brava, sì, cioè magnanima, mi raccomando, per favore. Io faccio la paladina davanti a tutti gli alunni che magari ci stanno ascoltando, mi raccomando, state tranquilli che Miki farà la brava, tranquilli. Bene, grazie mille ragazzi, allora ci sentiamo la prossima volta per la seconda puntata sulla Flipped Classroom, va bene?
Volentieri.
Assolutamente.
Grazie,
bene.
Grazie ragazze, buona
ciao.
Giornata.
Grazie
ciao,
a te. Ciao 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 ciao.
E queste erano Michela Pillezzari e Giada Finotti della Scuola della Sacra Famiglia di Voghera, e oggi ci hanno parlato della Flipped Classroom. La Flipped Classroom, questa nuova modalità comunque di fare scuola con i video, attraverso i video, e questa era soltanto la prima parte, però continueremo la prossima volta, giovedì prossimo, quindi mi raccomando, appuntamento al prossimo giovedì qui su Radio PNR con Giada Finotti e Michela Pillezzari della Scuola della Sacra Famiglia di Voghera.